la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 4 minuti di mercoledì 20 marzo iniziamo dunque la newsline partendo dai fondamentali, le previsioni del tempo. Sappiamo essere una bella giornata oggi in Toscana, ma chiediamo conferma naturalmente all'AMMA salutando Francesco Pasi quest'oggi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, quali sono le novità?
Ecco,
se ci sono.
Sì, una giornata in prevalenza sereno poco nuvolosa, le temperature nei valori massimi raggiungeranno i valori già raggiunti ieri, vale a dire scusate, circa 20-22 gradi nelle zone dell'interno, quindi sono temperature gradevoli. Oggi ricordiamo è il primo giorno di primavera, cioè l'equinozio di primavera, e domani sarà una giornata invece con un cielo un po' più chiuso, qualche nube soprattutto in serata, quando saranno possibili anche delle piogge lungo la costa. Per domani da segnalare anche la presenza di nebbie o foschie al mattino. Questo è un po' il quadro per oggi e domani.
C'è poi una perturbazione più marcata venerdì, ma transitoria? Chiediamo conferma.
Dunque, al momento sembra essersi spostata a sabato il transito di questa perturbazione. Potrebbe dar luogo inizialmente a delle piogge, soprattutto sulle zone di nord-ovest, almeno questa sembra essere la tendenza di massima. E poi nella notte tra sabato e domenica piogge sparse un po' su tutta la regione, domenica soprattutto nella seconda parte sembrano ritornare velocemente delle condizioni diciamo relativamente stabili.
Grazie all'AMMA, buona giornata, ci risentiremo naturalmente domani, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in newsline.
Ciao, sono Dario Nardella, il vostro sindaco. Vi invito tutti e tutte venerdì 22 marzo alle ore 21 al Palazzo Vanni per festeggiare questi ultimi 10 anni che ho vissuto da sindaco e da cittadino insieme a voi per la nostra Firenze. Per questo vorrei dire grazie a tutti, non con un evento politico ma una bella serata per salutarci. Grazie Firenze, ci vediamo il 22 marzo al Palazzo Vanni, vi aspetto.
Evento organizzato dall'associazione Punto su Firenze.
Il Teatro delle Donne al Teatro Goldoni di Firenze. La stagione prosegue con nuovi spettacoli da febbraio a marzo. Programma completo su www.teatrodelledonne.com.
Venerdì 22 marzo alle 20:30 Mujeres di Edoardo Galeano con Angela Antonini. 150 ritratti di donne da ricordare per il coraggio, la fierezza delle loro risposte al potere e il talento quasi sempre negato. Da Marilyn Monroe a Frida Kahlo, da Emily Dickinson a Rosa Luxemburg. Storie che hanno lasciato il segno mostrando il tortuoso cammino per conquistare spazi di libertà.
Ora che ho finito l'università devo trovare lavoro.
Voglio cambiare vita, ho un'idea imprenditoriale che voglio sviluppare, ma come posso fare per conoscere in una volta sola tutte le opportunità che ci sono per avviare una nuova impresa?
Partecipa all'Open Day in Camera di Commercio di Firenze lunedì 25 marzo dalle 9 alle 16:30. Potrai incontrare il servizio Nuove Imprese di Firenze insieme all'ecosistema fiorentino dell'innovazione e al servizio Nuove Imprese Nazionale, che ti daranno tutte le info che servono per avviare la tua nuova impresa. L'Open Day sarà il tuo primo passo verso una nuova prospettiva lavorativa. Ti aspettiamo lunedì 25 marzo dalle 9 alle 16:30 alla Camera di Commercio di Firenze. È in Piazza Mentana 2. Non mancare.
Sabato 23 marzo alle ore 10 a Firenze al Nuovo Teatro Lippi in via Fanfani 16, Alleanza Verdi Sinistra Italiana apre la campagna per le elezioni europee. Una mattinata di incontro e discussione per l'Europa che vogliamo. Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Filiberto Zaratti, Luisa Morgantini, Ilaria Cucchi, Massimiliano Smeriglio e tante altre voci per costruire insieme l'alternativa. Sabato 23 marzo a Firenze al Nuovo Teatro Lippi.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Contro Radio.
Alle 8 e 9 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi che ritroviamo sui giornali e sul nostro sito controradio.it. Prima di parlare della giornata dell'ultimo saluto a Gio Barone, la Camera Ardente al Viola Park, segnaliamo la notizia che riguarda la delibera approvata nella giornata di ieri dalla Giunta. Parte il salario minimo negli appalti comunali di Firenze, almeno 9 euro l'ora. Nardella dice: siamo i primi in Italia a farlo. Funaro, una misura di civiltà. Sul fronte sicurezza invece, dicevamo, il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza ieri in prefettura ed oggi nuovo tavolo tecnico in programma tra prefettura e questore, più controlli in centro ma senza i presidi H24 chiesti dal comune, Stewart sulla tranvia per segnalare violenze e vandalismi. Salario minimo comunale, c'è il via libera della Giunta, riguarda 2000 lavoratori, leggiamo Corriere Fiorentino. La notizia poi della GeoBarents e dei 249 migranti, di cui 80 minori, sbarcata oggi a Carrara, lo sbarco più numeroso nel porto toscano. E poi la notizia che tanto successo ha riscosso anche sui nostri canali social, degli Uffizi by Night, aperture serali il martedì e il biglietto digitale. Queste le novità annunciate dal neo direttore Verde. Ma dicevamo, l'addio a Gio Barone nel gioiello della Fiorentina che aveva creato, il titolo della Repubblica. Il direttore generale dichiarato morto ieri pomeriggio, oggi Camera Ardente alla Viola Park, porte aperte ai tifosi, l'arrivo di commisso, i funerali negli USA. Addio a Barone, il dolore di Firenze dal Corriere. La Fiorentina annuncia la morte del suo direttore generale. Camera Ardente, dicevamo, al Viola Park, un minuto di silenzio su tutti i campi, il cordoglio della città, le reazioni del mondo del calcio. Ha interpretato il suo ruolo a 360 gradi, presente in ogni aspetto della società Viola. Ora commisso, dovrà trovare una nuova figura di massima fiducia o cambiare modello di governance. Questo quanto dice ai nostri microfoni il sociologo e giornalista Pippo Russo, commentando la morte della notizia di Barone. Lo abbiamo intervistato, sentiamo l'intervista di Domenico Guarino.
Per quanto riguarda il tratto umano, Gio Barone si è dimostrato fin dall'inizio una persona molto schietta e diretta, anche con degli eccessi molto spesso, ma sempre con l'idea che gli dovesse fare il bene della Fiorentina, e soprattutto con un'interpretazione del suo ruolo che è stato da plenipotenziario del patrono. Lui è stato l'uomo di commisso in tutti questi 5 anni, è stato il dirigente che ha permesso al presidente proprietario di essere presente con rarità, perché poteva appunto contare su un uomo di assoluta fiducia. È stato un direttore generale che, nell'articolo che ho consegnato al quotidiano Domani, si è trasformato in un direttore generalissimo, perché faceva veramente tutto alla Fiorentina. Una figura dirigenziale di questo profilo io la ricordo con difficoltà.
E questo ci introduce già nella seconda domanda, cioè qual è l'innovazione che ha portato Gio Barone, immagino attraverso Rocco Commisso, nel calcio, se è vera questa cosa, se tu la avverti come tale?
L'innovazione che mi può venire da citare è l'avere insistito sulla costruzione del Viola Park. Questo è il progetto che sembrava così visionario e che alla fine invece si è riuscito a realizzare. Stiamo parlando comunque di un dirigente, di un proprietario, quindi di una compagine proprietaria proveniente da una cultura completamente diversa, una cultura statunitense dove lo sport è molto vocato al big business, dove fra l'altro, mettendola sul piano dell'impiantistica, gli impianti sportivi, anche quelli del massimo prestigio, vengono tirati giù come se nulla fosse, riedificati da capo. E da questo punto di vista, su questo profilo, c'è stato proprio un impatto di scontro culturale che non è mai stato superato. Ecco, la cosa che più è emersa in questi 5 anni è stata una difficoltà a trovare un terreno di confronto e delle regole di ingaggio con una cultura dell'amministrazione pubblica completamente diversa.
Questo si è visto, si è notato, però è anche vero che diciamo il profilo più business ha unito poi, no? Anche quello della passionalità, come ricorda Nardella, e dell'attaccamento, come ricorda Infantino, ai colori della Fiorentina. Quindi diciamo poi la vicenda del business è stata anche rivestita da un fatto più legato alla nostra tradizione, che l'attaccamento, la passione rispetto a una storia, a dei colori, o no?
Ma no, ma la passione è fuori di dubbio. Il fatto che si sia mirato a fare business non comporta che la passione venisse negata, anzi. Sotto questo aspetto Gio Barone va ricordato come un grande appassionato di calcio, una persona che ha fatto del calcio una passione, che in fondo ha coronato un sogno di dirigere una società così importante in uno dei massimi campionati al mondo. È stato davvero il coronamento di un sogno, in questo ci ha messo certamente molta passione. Aggiunto che magari questa tanta passione qualche volta lo ha portato al di sopra delle righe, ma quello è un altro discorso che magari è meglio lasciare da parte.
Che succederà ora alla Fiorentina? Perché giustamente tu ricordavi un plenipotenziario, hai detto con un'immagine perfetta, un direttore generalissimo. Stante questa situazione, cosa potrà capitare ora?
Ma è un interrogativo che mi sono posto già dal momento in cui si era diffusa la notizia di un malore così grave che ci aveva lasciato presagire che non ci fosse via d'uscita. In effetti in questo momento Gio Barone per Rocco Commisso è insostituibile, lo era in vita, lo diventa più drammaticamente dopo la morte, perché poter contare su un uomo di così stretta fiducia non è cosa che possa essere facile da rimpiazzare, da avvicendare, una cosa a cui dare una continuità. Qui Rocco Commisso dovrà probabilmente trovare un uomo che gli possa ispirare altrettanta fiducia, cosa che vedo molto improbabile, o altrimenti cambiare completamente, ridisegnare la governance della Fiorentina e cercare nuove strade cui credo che fin qui non avesse pensato, per cui sarà un momento comunque molto difficile.
Torneremo su questa giornata di saluto a Gio Barone, Camera Ardente fino alle 21 al Viola Park. Apprendiamo che il presidente della Fiorentina Commisso è arrivato a Firenze in questi minuti, insieme a lui anche il fratello di Gio Barone. Seguirà per Controradio e TIF Andrea Montigiani questa giornata, che racconteremo nei nostri spazi di approfondimento e sui nostri canali cross mediali. Leggiamo dal televideo, lo abbiamo anticipato prima del GR di Popolazione, Popolare Network e tramite i colleghi di Milano è arrivata in questi minuti al porto di Marina di Carrara la nave Geo Barents della ONG Medici Senza Frontiere, a bordo 249 migranti, si parla di 80 minori. L'imbarcazione li ha soccorsi in 3 diverse operazioni di salvataggio in mare davanti alle coste della Libia. Per il porto si tratta complessivamente dell'11° sbarco da quando sono in atto queste operazioni, il secondo del 2024. L'accoglienza e le procedure successive allo sbarco sono coordinate come sempre dalla prefettura di Massa Carrara. Ieri sera avevamo ai nostri microfoni l'assessora alle politiche sociali Serena Spinelli, intervista che potete riascoltare anche in podcast sul nostro sito controradio.it. Ma alle 8:19 minuti vogliamo anche darvi conto di un convegno che si terrà oggi pomeriggio, questa mattina dalle 10 alle 13 in aula Magna 18 del D6, Polo Scienze Sociali di Novoli. Stiamo parlando di migranti e sfruttamento economico in Italia. Coordinerà il professor Stefano Becucci del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università, che salutiamo in collegamento con noi. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Professore, un incontro pubblico aperto a tutti gli interessati che davvero forse in uno dei pochi casi riesce ad approfondire e mettere in comparazione quelli che sono gli aspetti della migrazione, della gestione dei migranti sul territorio e il tipo di dinamiche economiche che spesso hanno a che fare con illegalità e sfruttamento anche nella nostra Toscana.
Certo, senza dubbio. Abbiamo organizzato questo convegno stamattina, come lei diceva, al quale saranno presenti alcuni relatori, penso a Giuseppe Gatti della Direzione Nazionale Antimafia, che parlerà di sfruttamento lavorativo nell'ambito della Capitanata di Foggia, la provincia di Foggia. Dopodiché avremo Don Andrea Pigalli di Libera Toscana, che si occuperà dello sfruttamento sistematico di lavoratori migranti in vari ambiti, in vari settori economici, e successivamente avremo la segretaria della CGIL della Toscana, Jessica Beneforti, che cercherà di analizzare il fenomeno del caporalato, dello sfruttamento dei migranti nel contesto della regione toscana. Chiuderà l'incontro un giuslavorista collega del nostro dipartimento, del dipartimento qui accanto di giurisprudenza, William Chiaromonte, che approfondirà le tematiche legate alla condizione lavorativa dei migranti per quanto riguarda la legislazione sul lavoro. Ora, questo tipo di convegno, diciamo, vuole richiamare l'attenzione su una condizione, ahimè, strutturale di vulnerabilità sociale alla quale sono sottoposte almeno alcune centinaia di migliaia di migranti presenti in Italia, per la gran parte irregolari, ma non solo, nel senso che abbiamo tendenzialmente un'osmosi tra la condizione del migrante regolare e quello irregolare, che il primo, a seconda della sua condizione giuridica, scivola nell'irregolarità, e queste persone sono sottoposte in maniera sistematica, ahimè, a forme di sfruttamento economico. E ecco, diciamo che vorrei chiudere con questa osservazione, ovvero che tutte quelle politiche che sono state portate avanti in questi ultimi anni dai vari rappresentanti dei governi che si sono succeduti nel tempo, che sono state volte a introdurre elementi restrittivi nella possibilità di arrivo dei migranti in Italia e nella loro possibilità di esercitare il diritto di protezione internazionale, di fatto conducono a una condizione di vulnerabilità e di sfruttamento economico. Detto in un'altra maniera, c'è, a mio avviso, una, come dire, per usare un termine desueto, una certa ipocrisia, cattiva coscienza, perché qualsiasi tipo di politica migratoria orientata in questo senso determina una condizione di sfruttamento della quale si avvantaggiano le imprese in Italia che ricorrono appunto a manodopera sfruttabile.
Ecco, professor Becucci, metto sul tavolo, alla luce anche delle sue riflessioni, alcuni aspetti anche di cronaca che ci riguardano direttamente. Da un lato abbiamo detto dell'arrivo del nuovo sbarco a Marina di Carrara e tutto quello che c'è intorno alla polemica rispetto agli sbarchi, l'individuazione dei porti e la messa in sofferenza dei territori e la non volontà denunciata dalle istituzioni locali di sostenere i territori con risorse e progettualità che facciano leva soprattutto sulla seconda fase, no? La seconda fase dell'accoglienza, per far sì appunto che questo arrivo migratorio poi non venga intercettato dalla criminalità. Dall'altro abbiamo cronaca di tutti i giorni che ha a che fare con una criminalità anche con protagonisti migranti irregolari, che provoca un senso di rabbia, sfiducia, paura, insicurezza nei cittadini in un contesto come quello della campagna elettorale, che quindi ci preoccupa molto rispetto a quelle che possono essere le intenzioni di voto determinate dalla pancia, no? Ecco, in tutto questo lei ci dice che c'è uno sfruttamento sistemico e quindi in qualche modo la politica, lei lo anticipava, non ha dato delle risposte adeguate fino ad oggi.
Guardi, dal mio punto di vista, i governi che si sono succeduti in questi ultimi anni, in particolar modo questo, alla maggioranza politica al governo, difficilmente sembra di capire che la priorità sia quella di mettere in atto degli strumenti volti a rendere possibile dei percorsi di integrazione. Cioè, voglio dire, se da un lato noi siamo di fronte da tempo a un problema strutturale legato all'arrivo di migranti in Italia, dall'altro lato questo non fa, diciamo, piano la disponibilità di introdurre strumenti di integrazione per quelle centinaia di migliaia di persone che ogni anno sono presenti in Italia. Solo per dare un dato, dal 2016 al 2023, questi sono i dati ufficiali degli sbarchi registrati dal Ministero dell'Interno, abbiamo avuto oltre 700.000 persone sbarcate in Italia. Non più di un terzo ha avuto accesso alla una qualche forma di protezione internazionale. Dopodiché gli altri in parte se ne vanno via, se possono, dall'Italia vanno in altri paesi dove si aspettano di trovare una situazione migliore sotto il profilo lavorativo, e altri, diciamo, come dire, rimangono vaganti sul territorio italiano, abbandonati a loro stessi. Il problema è che molti di coloro che sono passati attraverso la Libia, questo mi riferisco a ricerche della IOM, International Organization of Migration, ad altri istituti di ricerca, cosa esce fuori? Esce fuori che almeno il 70% di coloro che sono arrivati in Italia attraverso la Libia hanno subito violenze di vario tipo, anche le più inenarrabili. Questo significa che sono persone molto fragili, che dovrebbero al contrario essere, come dire, prese in carico dalle strutture di accoglienza, molto più di quanto viene fatto. Dopodiché succede, come ricordava lei, cronaca di questi ultimi giorni, situazioni di tentati stupri, oltraggio a forze dell'ordine perché il migrante controllato non ha, ormai è esasperato, è frustrato e quindi reagisce mettendo in atto forme di violenza. Noi siamo di fronte, da questo punto di vista, a una situazione tutto sommato fuori controllo, ma non perché diciamo, come dire, la situazione fuori controllo è determinata dal fatto che non si mettono più in campo risorse adeguate per individuare percorsi di integrazione, di formazione. Basta vedere quello che è successo in questi ultimi anni a proposito delle risorse destinate ai centri di accoglienza straordinaria. Sono state sistematicamente ridotte e molti servizi che fino a qualche anno fa erano offerti non sono più offerti, perché non ci sono, perché i bandi non prevedono più questo tipo di servizi. Hanno ridotto fortemente i costi pro capite e quindi molte associazioni sono uscite fuori dal sistema di accoglienza.
Quello che abbiamo denunciato e descritto più volte anche attraverso questi microfoni. In conclusione, una battuta rispetto a quello che spera possa uscire anche come messaggio dal mondo accademico, comunque da un luogo di studio e di confronto rispetto appunto al convegno di oggi.
Guardi, nel 2008 su pressione, su richiesta dell'Unione Europea, sia l'Italia, la Spagna e la Grecia hanno firmato un accordo secondo il quale non erano più previste sanatorie. La Spagna ha tenuto fede a questo accordo, anche la Grecia. L'Italia, al contrario, poiché non ha previsto sul proprio territorio delle forme di regolarizzazione tanto da poter far emergere la condizione di irregolarità, l'Italia da allora in poi ha ricorso più o meno sistematicamente, a seconda degli anni, a nuove forme di sanatoria, di regolarizzazione. Il problema è che le regolarizzazioni di questo tipo, quando sono di massa e coinvolgono centinaia di migliaia di persone, non permettono un controllo adeguato, si crea un circolo vizioso interno, si creano truffe, raggiri di vario tipo, si alimentano forme di illegalità. Al contrario, la Spagna, ormai da tempo, col precedente governo Sanchez, ma ancora adesso, prevede quello che si chiama arraigo, cioè radicamento sociale. Significa che un migrante che arriva lì, sul territorio spagnolo...
Sì, sì, professore, siamo in conclusione, davvero. A questo dovremmo dovremmo ambire a questo, puntare a questo, a un modello come ci sta dicendo.
Assolutamente. Dovremmo mettere in atto degli strumenti giuridici grazie ai quali è permesso a quella quota di migranti irregolari di emergere dall'irregolarità in modo tale da uscire fuori, diciamo, da una situazione di ricatto e di vulnerabilità sociale.
Professore Becucci, grazie per essere stato con noi. Migranti e sfruttamento economico in Italia, dalle 10 al Polo Sociale di Novoli. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie, buongiorno.
E siamo a ridosso del GR di Popolare Network. Subito dopo Tutti al Voto ci sposteremo ad Empoli con il candidato del PD Alessio Mantellassi, anche su Controradio Web TV. Nel frattempo una notizia da Firenze verso Siena: coda già all'uscita di Impruneta, ma anche dal bypass del Galluzzo, tutto bloccato, ci segnala Gianni. Informazione utilissima, grazie ai nostri ascoltatori, rimanete con noi.
Network.
Otto e 31 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Decine di persone sono state uccise nelle ultime ore nella striscia di Gaza dai bombardamenti israeliani. Un raid sul campo profughi Nus Eirat ha provocato almeno 27 morti, mentre a Gaza City 23 operatori locali adibiti alla distribuzione degli aiuti umanitari sono stati uccisi alla rotonda Kuwait, luogo di distribuzione degli aiuti umanitari. Intanto i colloqui in Qatar per un cessate il fuoco tra la delegazione israeliana e i mediatori di Qatar, Stati Uniti ed Egitto sono arrivati al terzo giorno, nessuna svolta è stata annunciata. Ieri il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar ha detto di essere cautamente ottimista, ma ha aggiunto che qualsiasi attacco a Rafah influenzerebbe negativamente questi colloqui. Oggi poi il segretario di Stato americano Anthony Blinken dovrebbe tornare in Medio Oriente per la sua sesta missione dal 7 ottobre. Blinken è atteso oggi in Arabia Saudita e giovedì in Egitto. Per la prima volta non sarebbe prevista una sosta in Israele. L'accesso ispettivo era necessario dopo i 100 arresti e la nomina di un amministratore giudiziario per l'azienda di mobilità e trasporti di Bari, interamente partecipata dal comune. Il Viminale respinge così con una nota l'accusa di strumentalità della decisione di istituire la commissione che valuti l'ipotesi di scioglimento del comune. Il sindaco del PD e presidente del Lancia Antonio De Caro ha parlato di guerra alla città, di meccanismo a orologeria. Questo in riferimento alle elezioni comunali di giugno. Elly Schlein si è detta basita, ha parlato di scelta politica molto grave. L'istituzione della commissione è stata richiesta a piante dosi da alcuni politici di centrodestra baresi e motivata con l'inchiesta che alla fine di febbraio ha portato all'arresto di oltre 130 persone in città, professionisti, imprenditori e due politici eletti col centrodestra, uno dei quali poi è entrato in maggioranza. Al voto oggi alla Camera il codice della strada dopo lo slittamento di ieri. Il progetto è contestato da ambientalisti, ciclisti, familiari delle vittime che l'hanno ribattezzato codice della strage. A fronte delle poche misure spot di inasprimento dei divieti e delle pene, il codice introduce limiti alla possibilità per i comuni di intervenire in modo indipendente sulla velocità del traffico e sulle piste ciclabili. Marco Scarponi, fratello di Michele Scarponi, portavoce della fondazione a lui intitolata.
Maggiormente contestiamo il fatto che la mobilità dolce, la mobilità sostenibile sia completamente boicottata, anzi viene indicata come un problema. Come normative ci eravamo quasi allineati a quello che sta succedendo in Europa, quindi non si capisce perché adesso bisogna tornare indietro. Questo è uno. Anche ad esempio le associazioni di sportivi chiedono da tanto tempo il metro e mezzo di sorpasso, no, del ciclista da parte dell'automobilista. È stato inserito ma in un modo falso, perché c'è una parte che dice la strada lo consente e tu lo consente, che vuol dire? E l'autovelox si farà difficoltà a installarlo, non si può mettere nelle strade sotto 50 km orari, quindi in città l'autovelox viene completamente escluso. Infine viene tolta l'autonomia anche ai sindaci di agire, no, sulle proprie strade. Sono i sindaci quelli che conoscono meglio, quindi devono fare riferimento a Roma, ad esempio, per fare le zone 30, le città 30. Crediamo che la vera giustizia sia anche quella dei tribunali, ma soprattutto quella di vedere cambiate queste strade, farle diventare delle strade dove l'errore di un bambino venga perdonato, perché la strada è un bene comune e tutti quanti siamo custodi della strada. E quando vediamo che un codice della strada vecchio, che non è stato cambiato da anni, si arriva a modificarlo e in realtà non c'è niente di tutto questo, è solamente un passo indietro, riconfermare il fatto che la strada sia proprietà dell'automobile e gli altri che fanno qualcosa se l'hanno cercata, questo è veramente orribile nel 2024.
È arrivata stamattina all'alba al porto di Marina di Carrara la nave umanitaria di Medici Senza Frontiere, la Geo Barents, a bordo 249 migranti soccorsi in tre diverse operazioni davanti alle coste della Libia. Missione appena conclusa ha avuto dei momenti drammatici. Il primo salvataggio ha visto l'equipaggio minacciato da una motovedetta della cosiddetta Guardia Costiera Libica, che ha accettato di lasciare andare la barca con i migranti soccorsi solo al termine di una lunga e complessa trattativa. Secondo intervento ha visto il barchino su cui viaggiavano 75 migranti ribaltarsi durante le operazioni di salvataggio, ma tutti i 40 caduti in mare sono stati salvati. Sono 30 anni oggi dall'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Gli inviati del TG3 furono uccisi a Mogadiscio il 20 marzo del 1994 mentre lavoravano a un servizio sui traffici illeciti di armi e rifiuti tossici tra Italia e Somalia, dilaniata dalla guerra civile. Dopo un processo segnato dai depistaggi che ha portato alla condanna di un uomo, poi rivelatosi innocente, il fascicolo sulla morte di Ilaria e Miran è ancora aperto sotto la lente. Ancora i rapporti tra l'Italia e i clan e i potenti somali tra affari e missioni. Tempo previsto per la giornata di oggi: soleggiato, alta pressione su tutta Italia, qualche nebbia sulla pianura padana, le temperature sono in deciso aumento. Le 8:36 minuti, è tutto per questa edizione, la prossima alle 9:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
A Pasqua regala un segno di pace, la colomba di Emergency. Acquistandola aiuterai le vittime della guerra e della povertà. Dal 22 al 24 marzo i nostri volontari ti aspettano in tantissime piazze italiane. Cerca quella più vicina a te su emergency.it/colomba.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e Firenze Ovest. Sulla Fipili per traffico intenso, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Scandicci in direzione Firenze. E in direzione Pisa, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori, rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina a Firenze in via Pisana inizieranno oggi i nuovi lavori alla rete idrica. Divieto di transito tra Viale Nenni e Piazza Pier della Francesca. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Vieni a giocare anche tu nell'azione sonora partecipata del Tempo Reale Festival. Foosball, il calcio balilla, strumento aumentato per spettatori, giocatori e live electronics. Domenica 24 marzo alle 17 alle 21, Cango, Cantieri Goldonetta. Ingresso unico 2 euro. Info temporeale.it.
Sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenarti.
Sono nata il 21 a primavera. A Firenze inaugura la Casa delle Donne. 3 giorni di incontri, laboratori, tavoli tematici per tutte e tutti. Dal 21 marzo in via delle Carceri 8 alle Murate. Programma completo sul sito casadeledonnefirenze.it. Mimmo Iodice, Senza Tempo. Per la prima volta a Firenze, una mostra monografica dedicata al grande fotografo napoletano.
80 opere che ripercorrono i temi più importanti della sua produzione, in cui contemplazione e comprensione sono senza tempo.
Anamnesi, vedute di Napoli, natura, città e una esclusiva sezione su Michelangelo.
Dal 24 marzo al 14 luglio. Grazie a Fondazione CR Firenze. Mimmo Iodice, Senza Tempo. Villa Bardini, Firenze.
Info su villabardini.it.
Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. In occasione della giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, venerdì 22 alle 21, Mio padre, un magistrato, di e con Clara Costanzo. Spettacolo ispirato al libro È così lieve il tuo bacio sulla fronte di Chiara Chinnici, figlia del giudice Chinnici assassinato dalla mafia nel 1983.
Contro Radio.
Speciale Newsline. Tutti al voto.
Di nuovo bentrovati, prendiamo la linea da Controradio Web TV per un nuovo appuntamento con Tutti al Voto. Ormai lo conoscete, il nostro percorso che ci porterà e vi porterà da qui alle amministrative e alle europee di giugno, con vari ospiti, approfondimenti. Tra poco entreremo anche in par condicio, dunque ci sarà tutta una calendarizzazione di interventi. Andiamo ad Empoli oggi con un ospite che ci ha raggiunto qui in studio. Saluto Alessio Mantellassi, candidato sindaco del PD con la coalizione di centrosinistra per Empoli. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi, buongiorno.
Allora, innanzitutto partiamo dall'età. Chi ci può vedere su Controradio Web TV e non conosce, diciamo, anche se è un punto di riferimento per la storia amministrativa di questi anni della città di Empoli, Mantellassi, classe 95, un Gen Z in piena regola, dunque una giovane candidatura con una lunga però esperienza si parte dalla rappresentanza da un punto di vista del Parlamento degli studenti, i giovani democratici, il Consiglio Comunale, dunque un pedigree amministrativo già consolidato.
Sì, diciamo ho iniziato presto, nel senso che ho fatto appunto, come giustamente dicevi, l'esperienza di rappresentante degli studenti, poi a 18 anni mi sono candidato per la prima volta in Consiglio Comunale, sono stato eletto, poi nel 2019 mi sono ricandidato e ho fatto per 5 anni, che è in corso, l'esperienza di Presidente del Consiglio Comunale.
Si è arrivati alla candidatura di Mantellassi non con le primarie, si è parlato di un percorso all'interno del partito della Repubblica Popolare Socialista di Empoli, un po' la si definisce così, un percorso di confronto interno che però è stato fortemente democratico in termini di audit, di ascolto, di partecipazione?
Beh sì, nel senso che le primarie sono uno strumento che peraltro a me piacciono molto, è uno strumento che io apprezzo tanto, però è evidente che quando si riesce a trovare una sintesi e non sono necessarie, non si fanno, e quindi in questo caso al nostro interno abbiamo fatto un percorso di consultazione che ha sentito tanti volontari, che poi sono un gruppo dirigente largo, no? da quelli che si danno da fare nei circoli, ai consiglieri comunali, a tutti i volontari, e quindi più di 100 persone abbiamo trovato una sintesi, diciamo, sul mio nome, e quindi il 9 di novembre sono stato annunciato come candidato del PD. Poi sono diventato poche settimane dopo il candidato del centro-sinistra.
Ecco, ricordiamo la coalizione che la sostiene.
Sì, abbiamo lavorato insieme a altri partiti, siamo arrivati alla firma di un documento che si chiama il Patto per Empoli, che vede coinvolti anche Sinistra Italiana e Azione. E quindi diciamo questo è il primo nucleo di partiti, però chiaramente la coalizione è aperta anche a esperienze civiche che stiamo costruendo in modo tale che non solo ci sia la partecipazione di persone che fanno riferimento ai partiti che ho detto, ma anche a cittadini che magari non hanno mai avuto tessere in tasca, non sono iscritti a nessun partito, però se la sentono di dare una mano, un contributo alla città.
Ricordiamo anche gli altri candidati per la corsa a sindaco di Empoli: Leonardo Masi, consigliere uscente di Buongiorno Empoli, candidato per la sinistra e 5 Stelle, il candidato del centrodestra Simone Campinotti e con una lista civica afferente al centrodestra Andrea Poggianti. Mantellassi, lei mi ha colpito un particolare della sua campagna elettorale che si sta articolando appunto sul territorio, è un giovane però usa degli strumenti che riportano la campagna elettorale sul territorio, proprio sulla strada. Infatti, invece che utilizzare, poi magari utilizzerà anche questi, social, la tecnologia, il 2.0, si chiama passo dopo passo, la prima fase della sua campagna elettorale, cioè ha battuto il territorio, diciamo quartiere per quartiere o comunque casa per casa. Com'è andata? Perché questa scelta?
Sì, hai dato secondo me la lettura più giusta, nel senso che chiaramente i social sono importanti e siamo anche lì su TikTok, su tutti i social che ci sono, però io credo che la campagna elettorale e credo che poi il confronto con i cittadini debba essere fatto non solo sui social e non solo in modo distante, artificiale e costruito. Credo che serva molta genuinità, credo che serva molta trasparenza, e quindi qual è la cosa migliore se non parlarci di persona? E quindi la campagna passo dopo passo l'abbiamo iniziata a metà gennaio, è stata una campagna in cui io ho detto andiamo in tutti i luoghi della nostra città, non solo genericamente nelle frazioni o nei quartieri, ma prendiamo anche le singole località, i singoli gruppi, diciamo, di case, anche quelli un po' più isolati, un po' più a sé, fissiamo degli incontri, stiamo lì anche una giornata intera in quei luoghi, in modo tale che ci sia tutto il tempo per poter parlare, per potersi confrontare, e questo l'ho fatto a piedi, nel senso che mi sono spostato sempre a piedi, perché anche a piedi c'è l'occasione di potersi confrontare meglio. In macchina lo spostamento è più diretto, è più artificiale.
C'è stato un po' un ritorno da parte di vari candidati, anche di altre forze politiche, di altri territori, a rincontrare i cittadini, no? Ora non è proprio il caso, il suo è il particolare proprio di andare a piedi, neanche la bicicletta, proprio un aspetto pedonale di questa campagna elettorale. Però forse questo deriva da un lato da una gestione pandemica che ha portato a uno scollamento con un distanziamento sociale importante che ha impattato anche nel rapporto tra cittadini e istituzioni, dall'altro forse lo stesso Partito Democratico deve recuperare questo mettersi all'ascolto di.
Beh sì, diciamo ci sono tre cose che mi vengono in mente. La prima appunto è quella più di comunità, come giustamente dicevi. Non solo la pandemia ci ha mostrato quanto l'essere scollegati dagli altri sia pericoloso, ma a Empoli il senso di comunità è una cosa vera, una cosa seria, nel senso che era una città con grande senso d'appartenenza, con tante associazioni, con tanto volontariato, e quindi io voglio anche dare questo messaggio, cioè siamo una comunità piccola ma anche molto densa, no? Piccola rispetto a Firenze, lo dico da Firenze, certo, però certo. Siamo una città anche molto densa, nel senso che la nostra comunità è davvero piena di tante cose. Allora noi credo che la cosa principale che dobbiamo fare è tenere insieme questa comunità, tenerla insieme tutta, tenere insieme tutte le associazioni, anche quelle più piccole, tenere insieme il mondo del volontariato e il mondo dell'impresa, tenere insieme tutti i cittadini, quelli che vivono in centro così come quelli che vivono nell'ultima delle frazioni. Allora il tema del passo dopo passo pone per esempio il tema di chi vive magari collegato al centro della città da una strada che sono una decina di chilometri ed è completamente extraurbana. Allora come ci si muove, come si vive su questi assi? E quindi il tema del passo dopo passo pone questo. L'altro punto, che è un punto più politico ma molto importante, è il tema del fatto che il centro-sinistra deve essere sul pezzo, deve essere concreto, deve essere non solo ispirato a principi e a valori che ci devono essere, perché altrimenti non facciamo più politica, facciamo semplicemente amministrazione. Quindi ci devono essere importanti valori di riferimento che sono quelli del centro-sinistra, ma anche la concretezza della vita di tutti i giorni che riguarda il tema dei servizi, il tema dello sviluppo, il tema del lavoro. L'ultima cosa che mi viene in mente, come diceva Giorgio Gaber, bisogna tornare nella strada per ricordare chi siamo.
E allora, nella strada, sulla strada ci sono tornati anche i cittadini in questi mesi, a Empoli partecipazioni imponenti di manifestazioni, ricordiamo nel novembre scorso la questione anche del rigassificatore, c'è un'aggregazione di comitati che si uniscono e incalzano i candidati, leggiamo dai quotidiani di questi giorni. Entriamo dunque nel confronto con i cittadini e programmatico. La questione dei rifiuti Keu lungo la regionale 429, che tipo di impostazione ha rispetto a richieste di tutele, di certezze, di risposte dei cittadini?
Beh, noi siamo innanzitutto parte danneggiata, nel senso che il comune di Empoli, il territorio empolese è un territorio danneggiato da questo tipo di notizia, una notizia che dimostra quello che da tanti anni si dice, cioè che le infiltrazioni della malavita ci sono anche in Toscana, non sono solo come un tempo si diceva solo al sud, no? Ormai è un tema nazionale, è un tema che riguarda il nord, è un tema che riguarda il centro e riguarda anche la nostra zona evidentemente. Quindi c'è la giustizia che sta facendo il suo lavoro di indagine in modo anche, mi sembra, piuttosto puntuale. Noi siamo costituiti parte civile, nel senso che siamo parte danneggiata, e poi dobbiamo chiedere, cosa che abbiamo già fatto e che io continuerò a chiedere con forza, l'intervento della regione per quanto riguarda da un lato la bonifica, ma dall'altro lato anche il costante monitoraggio di quelli che sono i pozzi e le falde, affinché ci sia una puntuale risposta ai cittadini di non inquinamento delle falde.
Anche perché, parlando proprio con i cittadini e gli esponenti dei comitati negli scorsi mesi, c'è la preoccupazione per il versante da accertare, ma anche per il nuovo Keu che è stato prodotto dall'inchiesta in poi, cioè come viene gestito successivamente. Quindi un'opera di verifica su cui l'amministrazione comunale deve tenere assolutamente alta la guardia. Invece per quanto riguarda il raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo, che magari da cittadini fiorentini non abbiamo contezza di quanto importante, invece è uno snodo fondamentale.
No, allora è uno snodo fondamentale da un punto di vista infrastrutturale, ma questo non lo nega nessuno, non lo negano nemmeno i cittadini interessati dagli espropri. Il fatto che comunque il potenziamento della linea Firenze-Siena sia importante, l'elettrificazione di quella linea sia importante. Però evidentemente poi quando andiamo nel dettaglio del progetto ci sono una serie di ricadute sul territorio, sulle frazioni di Brusciana, di Molinuovo, di Sant'Andrea, di Fontanella e della zona zuccherificio. È evidente che ci sono poi ricadute di dettaglio sulle case, sulle abitazioni, sulle frazioni. Io In questi mesi ho fatto un confronto diretto praticamente con quasi tutti coloro che sono toccati dagli espropri e credo che l'approccio sia un po' quello che c'è stato fin qui, nel senso che da un lato dobbiamo essere molto 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 concreti e molto anche nel dettaglio, nel senso che c'è stata un'interlocuzione con RFI nel dettaglio del progetto e quindi situazione per situazione, quasi casa per casa toccate diciamo dagli espropri, si può limare nel dettaglio trovando delle soluzioni che diano delle migliorie complessive al progetto. Poi più complessivamente dovremo chiedere a RFI ma anche alla Regione Toscana, e recentemente in Consiglio Comunale c'è stata un'importante disponibilità da parte del governatore Giani in questo senso, a dire alla Regione Toscana può intervenire a mettere in campo delle compensazioni economiche che riguardano i territori interessati per migliorare comunque sia la vita di quelle comunità e non lasciarle sole. E quindi noi da questo punto di vista abbiamo detto mettiamo al centro di questo intervento che potrà fare la Regione Toscana uno, interventi per la messa in sicurezza da un punto di vista del rischio idrogeologico dell'area soprattutto di Sant'Andrea di Fontanella e anche l'urbanizzazione della vecchia 429 che possa con una pista ciclabile diventare collegata meglio al centro abitato di Empoli passando da Ponta Elsa, ma che sia anche più vivibile diciamo.
Abbiamo ancora pochi minuti, un tema fondamentale per i servizi pubblici e la sua gestione è quello della multi-utility. C'è stata una sospensione della riflessione da parte del Partito Democratico. Qual è la sua visione anche appunto in ascolto rispetto a quelle che sono le preoccupazioni di molti cittadini sul fronte della quotazione in borsa anche?
Ma allora noi abbiamo parlato in modo chiaro da questo punto di vista, nel senso che abbiamo detto che la multi-utility non solo è una realtà già esistente, perché noi stiamo parlando di una realtà che è già nata, che ha una estensione territoriale più o meno della Toscana centro in questo momento e che è al 100% pubblica. Io segnalo questo fatto. Noi stiamo parlando di una realtà che è al 100% pubblica. Quindi noi abbiamo espresso tutta la coalizione un sostegno a questo tipo di progetto. Allo stesso tempo abbiamo detto come questa realtà sarà in futuro in grado di investire sui territori. Perché parliamoci chiaro, la multi-utility è un soggetto che nasce diciamo per superare la frammentazione delle aziende dei servizi pubblici locali. La Toscana ha un sistema molto frammentato di aziende locali che gestiscono in modo separato i rifiuti, l'energia, l'acqua, anche in territori diversi, va bene? Quindi abbiamo una frammentazione enorme, mentre invece ci sono territori che da 20 anni hanno fatto sistema. Penso a Aera in Emilia, penso a Iren, penso a 2A in Lombardia, sono colossi molto più grandi di noi e noi rischiamo di rimanere schiacciati da questo punto di vista. Allora, la Toscana che fa sistema io credo che sia una notizia molto importante. Il tema è però questa realtà come potrà in futuro investire per esempio sulla nostra rete idrica, dove noi abbiamo una dispersione in Toscana di acqua nelle nostre tubature ancora troppo alta, e questo mi sembra un dato importante. Quindi noi abbiamo detto la multi-utility c'è già, la multi-utility esiste, poi su come si finanzierà, e in questo dibattito ci sta il tema della quotazione in borsa, noi siamo aperti a tutte le soluzioni possibili, anche alternative alla quotazione in borsa. Studiamole tutte, l'importante è che si facciano quegli investimenti necessari per la vita dei cittadini.
Si parla tanto in questa campagna elettorale di continuità, discontinuità, no? Chi ha un'eredità pesante alle spalle, chi vuol dare un segnale di cambiamento. Lei sicuramente viene da un percorso di continuità rispetto a Brenda Barnini, non fosse altro anche per il suo percorso interno nell'amministrazione. Che tipo di messaggio vuol dare rispetto al da farsi dopo le elezioni? Insomma, se diventerà sindaco di Empoli, quale sarà un qualcosa che ritiene che sia necessario proseguire nell'operato o un qualcosa invece che sarà nettamente nuovo anche di cambiamento?
Beh, allora diciamo che evidentemente quando sei il candidato della parte che ha governato, che sta governando in questo momento, è evidente che si pone questo tipo di dibattito, no? E quindi il tema della discontinuità sarà interpretato da quelle che sono le forze alternative al Partito Democratico e a tutto il centro-sinistra. Noi evidentemente ci poniamo in continuità con quello che è stato il governo del centro-sinistra di Empoli di questi anni. Io ho seduto in consiglio comunale, quindi evidentemente, come dire, ne ho condiviso un pezzo di strada, e questo è un dato politico evidente. Dall'altra parte però io sottolineo sempre questo aspetto, cioè il sindaco è una persona, l'elezione è l'elezione diretta di una persona, e quindi poi la persona sono sempre diverse, no? Quindi ogni sindaco porta le sue peculiarità, porta i suoi temi, porta le sue attitudini. Io ho voluto fin da ora dare un po' il senso di quello, diciamo, anche di come avrò intenzione di approcciarmi.
Ci dica un elemento, una decisione.
Ho posto, diciamo, dei temi anche nuovi. 10 anni fa, per esempio, quando noi in campagna elettorale la candidata del centro-sinistra di allora, cioè Brenda Bernini, parlava molto del tema del centro storico, no? Perché era per noi un'urgenza 10 anni fa. Io oggi ho detto parliamo molto del tema delle frazioni, quindi ho posto un tema nuovo, ho posto un tema diverso, l'ho fatto proprio perché avverto e ravviso che lì c'è un'urgenza nuova. Chiaramente bisognerà continuare nelle politiche di valorizzazione del centro, ma adesso lì abbiamo delle richieste nuove in più, e ho deciso di avviare la campagna elettorale, per esempio, non direttamente dal centro, ma in una frazione, che è la frazione dove vivo io, però diciamo direttamente da una frazione. Nel tema anche della rigenerazione degli spazi, per esempio, ho posto al centro temi di cui non avevamo mai parlato, la valorizzazione per esempio di Piazza Matteotti, che non è rientrata in nessun progetto di rigenerazione urbana, o per esempio di Piazza Don Minzoni, la nostra piazza della stazione, o la rivalorizzazione di alcuni parchi cittadini che non erano stati interessati da interventi di rigenerazione. Insomma, ogni fase pone le sue nuove esigenze, i suoi nuovi temi, e bisogna essere pronti ad affrontarli.
Allora, in 30 secondi sui vari temi che adesso in conclusione le chiederò. Empoli Social Club è la seconda parte della campagna elettorale. In cosa consisterà? Come si articolerà?
Ma Empoli Social Club, diciamo, innanzitutto è un richiamo a Buena Vista Social Club, che mi piace molto. E poi dà un po' il senso di comunità. E quindi sono circa 20 assemblee serali dopo cena che faremo sulla città, in centro ma anche nelle frazioni, con cui ci confronteremo con i cittadini su tutti i temi.
Al centro le case del popolo, una storia empolese, il suo slogan che abbina tradizione, legami anche di origine proprio familiare.
Sì, unisce un po' presente e futuro al centro di un tema a cui noi siamo molto legati, il tema dell'identità della nostra città. Noi empolesi siamo molto orgogliosi di essere empolesi, e io sento molto questa storia, nel senso che sono nato a Empoli, vivo a Empoli, ho gli amici a Empoli, ho fatto volontariato a Empoli, tifo Empoli, e quindi la storia empolese è: esiste una comunità prima di tutto, che è la nostra città.
Davvero un'ultima domanda rispetto a questa identità: il dialogo e il ruolo all'interno dell'area metropolitana, come dovrà essere?
È fondamentale, nel senso che noi siamo Empoli è punto di riferimento per l'empolese Valdelsa, e quindi ha un ruolo anche importante di capofila da questo punto di vista nel rapporto con Firenze, nel rapporto alla città metropolitana. C'è sempre stato un rapporto molto buono, molto, molto costruttivo, e quindi anche peraltro un pezzo dei nostri progetti del programma elettorale coinvolgono la città metropolitana, quindi Empoli deve stare assolutamente in relazione con tutta l'area. Quando io parlo a volte del tema, no, dell'identità della città, dico sempre: l'identità della città non deve mai essere chiusura, e quindi noi dobbiamo essere città all'interno della città metropolitana, all'interno della regione toscana, in aperto dialogo con gli altri e anche alla ricerca di, per esempio, finanziamenti europei, quindi una città molto aperta.
E allora siamo davvero in conclusione di Tutti al Voto di questa puntata. Ringrazio Alessio Mantellassi, candidato PD per il centro-sinistra a sindaco di Empoli. Grazie per essere
grazie,
stato con
grazie
noi.
Grazie a voi, grazie.
Recuperiamo la linea poi dagli studi di Controradio. In Acquario avremo ulteriori approfondimenti, in particolar modo per parlare delle iniziative e della ricerca ancora di verità per l'uccisione di Ilaria Alpi e di Rovatin.
Febbraio 2024, Firenze. 5 operai uccisi in un cantiere Esselunga.
Il 23 marzo scendi in piazza con l'assemblea 16 febbraio per chiedere giustizia e trasparenza, il definitivo blocco del cantiere e un parco pubblico intitolato ai caduti sul lavoro. Sabato 23 marzo alle 15.30 via di Novoli a Firenze. Informazioni e aggiornamenti sui canali social dell'assemblea 16 febbraio. Sia al parco pubblico, no a Esselunga.
DDC!
DDC?
Sì all'appuntamento per il test HPV o il pap test.
Ma certo!
Sì all'appuntamento per la mammografia.
Senza dubbio.
Sì all'appuntamento per il test del sangue occulto nelle feci.
Sicuro.
Sì all'appuntamento per gli screening oncologici gratuiti sviluppati da Regione Toscana e ISPRO. Basta chiamare il numero verde 800 55 60 60 per scoprire come aderire. DDC.
Ora che ho finito l'università, devo trovare lavoro.
Voglio cambiare vita. Ho un'idea imprenditoriale che voglio sviluppare. Ma come posso fare per conoscere in una volta sola tutte le opportunità che ci sono per avviare una nuova impresa?
Partecipa all'Open Day in Camera di Commercio di Firenze lunedì 25 marzo dalle 9 alle 16.30. Potrai incontrare il servizio Nuove Imprese di Firenze insieme all'ecosistema fiorentino dell'innovazione e al servizio Nuove Imprese Nazionale, che ti daranno tutte le info che servono per avviare la tua nuova impresa. L'Open Day sarà il tuo primo passo verso una nuova prospettiva lavorativa. Ti aspettiamo lunedì 25 marzo dalle 9 alle 16.30 alla Camera di Commercio di Firenze. È in Piazza Mentana 2. Non mancare.
Ciao, sono Dario Nardella, il vostro sindaco. Vi invito tutti e tutte venerdì 22 marzo alle ore 21 al Palazzo Vanni per festeggiare questi ultimi 10 anni che ho vissuto da sindaco e da cittadino insieme a voi per la nostra Firenze. Per questo vorrei dire grazie a tutti, non con un evento politico, ma una bella serata per salutarci. Grazie Firenze, ci vediamo il 22 marzo al Palazzo Vanni, vi aspetto.
Evento organizzato dall'associazione Punto su Firenze.
Pistoia Musei presenta 60 Pop Art Italia, la mostra con le opere dei maggiori esponenti della pop art italiana. Schifano, Festa, Rotella, Cunellis sono solo alcuni degli artisti presenti a Pistoia, insieme a grandi nomi internazionali come Warhol e Rauschenberg. Il boom economico e il fermento degli anni 60, il linguaggio diretto e colorato, ispirato a cinema e pubblicità. Fino al 14 luglio, 60 Pop Art Italia. Italia, Palazzo Buontalenti, Pistoia. Info su pistoiamusei.it.
Controradio.
Alle 9 passate da 6 minuti, come annunciato, parliamo dell'anniversario a 30 anni dalla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Iniziative per non dimenticare, 30 anni senza verità. La Camera dei Deputati presentate ieri le iniziative per questo anniversario dell'assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, uccisi a Mogadiscio in Somalia il 20 marzo 94. L'intento delle iniziative è quello di rilanciare l'impegno e non archiviare la vicenda, di rinnovare la battaglia per la verità e la giustizia e dare impulso alle nuove indagini avviate, lo ricordiamo, dalla Procura di Roma, e tutelare il giornalismo d'inchiesta. In particolar modo su questo saluto e ringrazio Carlo Bartoli, presidente dell'Ordine dei Giornalisti, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Carlo, vogliamo ricordare cosa stavano facendo Ilaria Alpi e Miran Hrovatin in Mogadiscio e quanto è stato difficile ed è tuttora difficile cercare, ricercare e difendere la verità di quello che è accaduto.
Ma sicuramente stavano indagando su traffici illeciti, rifiuti tossici, traffico d'armi, che vedevano protagonista il nostro paese, attivamente protagonista, e quindi vengono attirati in un tranello e vengono uccisi a sangue freddo, un'esecuzione. Ma al di là della spietatezza, la crudeltà, l'omicidio, emerge poi tutta la storia successiva, una storia di depistaggi. È stato condannato, ha scontato 17 anni in prigione un somalo che del tutto innocente, che è stato, diciamo, preso come capro espiatorio, ma della cui innocenza erano convinti prima di tutto i babbo e la mamma di Ilaria Alpi, e quindi fare la luce su quella storia sarebbe stato necessario non solo per dare giustizia a Ilaria e Miran, ma anche per gettare un cono di luce su ciò che avviene, soprattutto poi oggi che tornano delle suggestioni di intervento economico in quei paesi, come veniva gestita gli affari della cooperazione internazionale, qual era il vero scopo dell'attività dei governi in quelle aree, il sostegno ai vari ras della guerra che si dividevano quel territorio così martoriato. È un impegno che è stato disatteso, perché non c'è stato da parte della magistratura, della procura di Roma, che non a caso veniva chiamata il porto delle nebbie, un impegno vero. E anche adesso l'ordine giornalisti, il Consiglio Nazionale dell'Ordine Giornalisti, la Federazione della Stampa e altre associazioni sono parti vogliono essere parti civili di questo processo. Continuiamo a spingere affinché queste indagini ripartano, non si fermino, ma la coltre di nebbia che si è stratificata, gli episodi di corruzione, di depistaggio, rendono molto difficile arrivare a un chiarimento su questa vicenda.
È per voglio questo anche che... dire che sì, 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 prego.
No, dicevo, voglio anche dire che noi in questo a Roma, alla Biblioteca Nazionale Centrale, questa mattina organizziamo una manifestazione, ma ricordiamo anche, vale la pena di farlo, che non sono passati solo 30 anni dalla morte di Ilaria e Miran, sono passati 30 anni dalla morte, dall'uccisione di Marco Lucchetta, Alessandro Ota e Dario D'Angelo, tre giornalisti e operatori Rai morti a Mostar. 20 anni fa è morto Enzo Baldoni, è stato ucciso Enzo Baldoni in Iraq. 10 anni fa è stato ucciso Andy Rocchelli nel Donbass e Simone Cammilli nella striscia di Gaza. Ecco, quindi in questa mattinata di ricordo uniamo le storie e il ricordo anche di questi colleghi che hanno perso la vita per testimoniare cosa avveniva su teatri di guerra, e dove la prima vittima sono le popolazioni civili, gli innocenti, coloro che non hanno responsabilità.
Assolutamente doveroso appunto ribadire il senso di questa iniziativa di inclusione a tutela del giornalismo d'inchiesta, delle sue professionalità, delle vite umane che hanno appunto visto perdite nell'ambito del loro lavoro, nel loro diritto di cronaca, e con tutte poi le vicende anche controverse che hanno coinvolto nel caso di Ilaria e Miran commissioni parlamentari, presunti tentativi di depistaggio, dicevamo, incarcerazioni, assoluzioni, richieste di archiviazione. In tutto questo la battaglia per la verità va avanti, è stato ribadito nel presentare le iniziative di questo 30° anniversario anche da Walter Verini, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Antimafia. Ben trovato, buongiorno.
Salve, buongiorno anche a voi, buongiorno.
Appunto, lo ribadivamo, questo è il senso delle iniziative, non in ricordo, ma in continua ricerca della verità.
Sì, perché purtroppo anche il caso di Ilaria Alpi e Mira Hrovatin è una ferita aperta per il nostro paese, è una storia che ormai tutti conosciamo, un po' come conosciamo quella di Ustica, per dire. Cioè lì Ilaria e Miran avevano scoperto in quella terra devastata dalla guerra, dalla carestia, lei era un'inviata di guerra, avevano scoperto dei traffici illeciti di rifiuti speciali, di armi dall'Italia, dall'Europa, dall'Italia in quella terra, anche all'ombra della cooperazione internazionale italiana. Con apparati deviati che lucravano su quegli sporchi traffici, ed è per questo che Ilaria e Miran vennero uccisi, e da subito ci furono dei depistaggi, e pensate anche delle false testimonianze. C'era uno che accusò ingiustamente Ashi Hassan, un giovane che per questa falsa accusa si è fatto 18 anni di carcere in Italia, ingiustamente. E questo falso testimone, cioè che fece una falsa testimonianza, è stato, anche vede l'importanza del giornalismo d'inchiesta, è stato trovato qualche anno fa in Inghilterra da una giornalista di Chi l'ha visto, Chiara Cazzaniga, che lo scoprì, andò a intervistarlo e riuscì a fargli dire: ho detto il falso. In seguito a questo servizio e a questa nuova testimonianza, però vera, Ashi Ali Hassan è stato liberato, c'è stato un processo di revisione. Io ricordo con commozione il giorno in cui la Corte d'Appello di Perugia pronunciò la sentenza di proscioglimento, Ashi uscì dal carcere, Luciana, la mamma di Ilaria, era lì, si abbracciarono. Erano stati lei e il povero Giorgio, il papà, erano stati più volte a trovarlo in carcere perché sapevano che era innocente. Ecco, Ashi, dopo essere stato liberato, dopo 18 anni di carcere, tornò in Somalia, fu ammazzato, una bomba. Ecco, che altro deve accadere dopo i depistaggi della prima ora, dopo le false testimonianze, dopo l'omicidio di Ashi Hassan di un anno e mezzo fa a Mogadiscio, per riaprire il più possibile le indagini, verificare tutto anche della macchina di Ilaria, perché probabilmente alcune perizie balistiche furono sballate, forse con dolo. E per questo che noi andremo alla Procura di Roma a chiedere di ridare nuovo impulso alle indagini, perché la verità e la giustizia non sono solo un problema dei familiari di Ilaria e della memoria di Luciana e Giorgio, ma sono un problema del paese.
E le iniziative di oggi, e non solo di oggi, servono anche a questo. Ricordiamo l'evento che citava Bartoli, dalle 10 alle 13 alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, il seminario dal titolo Le Voci del Coraggio, dedicato a Ilaria Miran e ai giornalisti uccisi in guerra. Oggi alle 16:15 in aula alla Camera la commemorazione, quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, molte altre iniziative anche sui territori. E non solo, io ringrazio Bartoli e Verini per essere stati con noi. Grazie e buona giornata.
Grazie a voi.
Grazie. Clouds.
Radio. Ci sentite?
TIF alla radio. Voce e temi dal canale video di Controradio.
Oggi apriamo la finestra di TIF alla radio alle 9:18, salutando Andrea Montigiani in collegamento. Ben trovato Andrea, buongiorno.
Buongiorno Chiara.
Che dal pomeriggio di ieri ha seguito ininterrottamente l'evoluzione delle notizie che hanno riguardato Gio Barone, dall'annuncio tramite il comunicato della Fiorentina della morte, camera ardente, lo abbiamo anticipato oggi al Viola Park, atteso commisso arrivato a Firenze. Quali sono le ultime notizie, le ultime indicazioni, Andrea?
Come dicevi giustamente, dalle 9 alle 21 a Viola Park sarà allestita appunto la camera ardente nel piazzale tra la Cappella Santa Caterina e il Padiglione 20. Ieri sera la salma è stata trasferita dall'ospedale San Raffaele appunto di Milano a Viola Park, dove le tre bandiere d'ingresso sono state ammainate a mezz'asta. È stato allestito il maxi schermo dello stadio Curva Fiesole, dove ci sono le immagini dei 5 anni, degli scatti, dei video dei 5 anni del direttore generale della Fiorentina Gio Barone, quindi le immagini che verranno anche trasmesse durante questa giornata per ricordarlo. Chi era Barone? Intanto Giuseppe Barone, per tutti Gio, già questo fa capire un po' qual era l'ambiente e la vicinanza e l'affetto, ecco, che nei confronti dei tifosi della società tutta. Lui era nato a Pozzallo, siciliano, ma emigrato all'età di 8 anni a Brooklyn, dove poi dopo una breve carriera bancaria aveva incontrato Rocco Commisso, attuale presidente della Fiorentina, il magnate italo-americano della Mediacom, che lo aveva già subito inserito nella società e nominato poi vicepresidente del New York Cosmos, che era un'altra squadra di calcio americano. E dal momento dell'acquisto della Fiorentina a giugno del 2019 Barone praticamente aveva fatto le veci di Commisso in tutto e per tutto, occhi e orecchie di Commisso.
Ecco Andrea, si è parlato di più di un braccio destro, un generalissimo l'ha definito Pippo Russo, facendo valutazione ai nostri microfoni anche sulla difficoltà poi di trovare una persona, una figura che possano compensare da un punto di vista professionale, naturalmente non umano, quella che è stata la perdita di Gio Barone.
Sì, ecco, il rapporto tra Barone e Commisso questi giorni, tra ieri e oggi, si sono fatti un po' di paragoni calcistici. Nel mondo del calcio si è detto che Gio Barone è stato per Commisso quello che Galliani è stato per Berlusconi, nel calcio e non solo. Chi conosce il calcio, ma anche la storia, dello sport, sa il rapporto che i due hanno avuto quando era il presidente Berlusconi era alla guida del Milan. E Commisso è l'uomo che sogna, Barone era l'uomo che realizzava quei sogni, e l'esempio lampante è Viola Park, ecco, qualcosa che lui ha seguito dall'inizio alla fine ed è stato un fiore all'occhiello.
Personaggio e personalità forte, anche controversa, soprattutto nel rapporto con il mondo dell'informazione, più volte lo abbiamo raccontato, sicuramente una personalità, una competenza che è stata determinante anche per quello che ha rappresentato per il Viola Park, non solo per la Fiorentina. Dicevamo, oggi la camera ardente, l'arrivo di Commisso, Nardella, presupporremo una giornata di saluti anche, come dicevi, aperta ai tifosi, sarà una camera ardente aperta ai cittadini?
Sì, esattamente, una camera ardente aperta a tutti, tanto è che la Curva Fiesole ha già firmato un comunicato per trovarsi alle 18:45 tutti insieme, quindi una comunicazione nei confronti di tutto il TIF e tutta la tifoseria a stringersi appunto intorno alla famiglia Barone, alla famiglia Commisso, alla Fiorentina tutta.
Andrea Montigiani seguirà per noi questa giornata, peraltro oggi era anche il compleanno proprio di Gio Barone, dunque davvero una situazione in cui a commozione si aggiunge commozione. Grazie Andrea Montigiani, ricordiamo che già su TIF c'è un video dedicato alla figura, alla cronaca e all'importanza appunto di Gio Barone per quello che era il contesto della Fiorentina e non solo. Grazie Andrea.
A te, ciao.
TIF alla radio, ci sentite?
Vi diamo anche un po' di ritmo in questa giornata in cui ci segnalate non poche problematiche che riguardano anche il traffico. Eravamo partiti con una segnalazione che da Firenze verso Siena appunto raccontava di una coda già all'uscita di Impruneta, ma anche dal bypass del Galluzzo tutto bloccato. E poi sono arrivati vari messaggi sulla zona di Viale Belfiore, traffico congestionato e addirittura un ascoltatore Pietro ci scrive: vorrei aggiungere a muoversi in Toscana che il traffico sui viali Ponte alla Vittoria, Fortezza è praticamente bloccato. Sì, va aggiornato muoversi in Toscana perché spesso perde colpi sul cotto e mangiato per quanto riguarda la situazione, i drammi che riguardano appunto la circolazione nelle principali arterie di entrata ed uscita. 342-8104-111, continuate a farci le vostre segnalazioni anche rispetto alla circolazione, perché da condividere sono importanti, magari le leggerà Mirko Roppolo dopo nel suo pertugio. Mirko, non so se poi ha un nome, è stato ufficializzato come i candidati di cui si attende l'investitura ufficiale, non lo so se ha un
buongiorno.
Sì, un nome è provvisorio, perché poi sono stati gli ascoltatori che hanno dato delle sollecitazioni sulla scelta del nome, però resta il fatto che è il programma più corto della storia.
Esatto, fino alle 10 con voi, dopo arriverà Benedetto Ferrara con Silvano, Ovest di Padalino, insomma i nostri appuntamenti che vi terranno compagnia nell'arco della mattinata. Sto ascoltando da Viale Lavagnini, ci scrivete, verso Fortezza. Ah, stanno asfaltando, ci scrivete, da Viale Lavagnini verso Fortezza. Quest'ora di mattina mi sembra proprio una scelta azzeccata. Ne daremo conto, anzi ne chiederemo conto all'assessore Giorgetti. E poi ci scrivete anche che nonostante tutto oggi 20 marzo è la giornata internazionale della felicità. Ma speriamo, non so se ne ha parlato il nostro Jimmy Tranquillo questa mattina. Ancora messaggi. Paolo, la coda di Firenze in Pruneta è arrivata a Firenze Scandicci. Dovremo cercare di capire perché tutto questo oggi, perché sta succedendo. E allora sono le 9:27 minuti, Newsline termina qui, ci risentiamo con il GR regionale alle 12:47, aggiornamenti anche sui nostri canali cross mediali. Da Chiara Brilli, dalla redazione, a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.